Dunque, vediamo che gli stessi accenti li troviamo anche nelle testimonianze lasciate scritte dai francesi e dagli italiani, anche se noi in particolare vi partecipiamo con un certo ritardo. Nello stesso periodo in cui apparivano gli scritti di Novalis, il francese Joseph de Maistre affermava praticamente in termini espliciti che è vero che ogni individuo ha ricevuto una missione da svolgere e come questo è vero per l'individuo, è vero per le nazioni. Anche le nazioni hanno una missione. Inutile dirvi qual era l'opinione di De Maistre relativamente alla missione della Francia. Era il suo paese chiamato a produrre una rivoluzione morale in tutta Europa. Un altro storico francese, François Guizot, riconosce come avevano fatto gli illuministi l'unità culturale e morale della civiltà europea e anche la varietà che aveva introdotto per il contributo alla crescita di un sentimento e anche di un modo di vedere condiviso da parte degli altri paesi, delle altre nazioni. Tuttavia, il Guizot, a differenza degli altri illuministi, riconosce alla nazione una grande autonomia, oltre che responsabilità, di tipo spirituale, di tipo morale, ed è questa la peculiarità dei romantici più che degli illuministi, attribuire una personalità morale alla nazione. Negli scritti di Guizot appare abbastanza platealmente il passaggio dall'idea di una comune civiltà europea all'idea del primato di una nazione. In questo caso, come per De Maistre, il primato spetta alla Francia nel contesto europeo. Anche per lui è evidente che esiste una civiltà europea, ma è altrettanto evidente che all'interno di questa civiltà debba svolgere un ruolo di primo piano il paese che egli rappresenta, la Francia. Perché di civiltà, dice Guizot, si può parlare soltanto perché esistono le civiltà delle varie nazioni, delle diverse nazioni europee. Quella europea è una civiltà unica, ma unica e varia, nel senso che si fonda sul pluralismo, al punto che i lineamenti essenziali della sua fisionomia devono essere ricercati di volta in volta nelle diverse nazioni che hanno contribuito in maniera diversa alla formazione dell'Europa. Va notato, fra l'altro, che per la prima volta si introduce, del Guizot a farlo in queste analisi, una novità importante, ossia accanto al contributo delle nazioni e dei popoli, anche il contributo alla formazione della civiltà europea fornito da gruppi sociali, dalle classi sociali, anche se non sono ancora definite in termini economici, come lo saranno a breve dagli scritti e dal pensiero di Karl Marx. Quindi si parla di unità e di varietà della civiltà europea. Sono questi i termini ricorrenti, troviamo costantemente, e che segnano la grandezza della civiltà dell'Europa, che è diventata grande perché il confronto fra gli stati, fra i popoli, fra le classi sociali, fra i gruppi sociali, è sempre stato forte, continuo, dinamico e conflittuale. E perché nonostante queste caratteristiche del confronto, nessuna realtà è mai prevalsa sull'altra, è rimasto allo stato di pluralità. Ricordate, ne abbiamo già parlato, il fatto che si arrivi alla conclusione, tratta dall'esperienza concreta delle tantissime guerre combattute, nessun paese riesca ad esercitare una egemonia sulle altre, e questo induce a pensare alla necessità dell'affermazione del principio dell'equilibrio europeo. E d'altra parte, questa è la situazione che vive l'Europa fino alla prima guerra mondiale. Mi sembra di aver avuto già modo di accennarvelo. Le infinite guerre che si combattono fino al 14 sono alleanze che ho definito, spero di non ripetermi, a geometria variabile, cioè di stati che prima si combattono Subito dopo il trattato di pace, magari si creano le condizioni per un'altra guerra nella quale due paesi che prima si erano combattuti si ritrovano nello stesso fronte a combattere contro altri paesi. La cesura, come vedremo e abbiamo visto in parte con la prima guerra mondiale durante storia contemporanea, si ha proprio con la grande guerra, con la guerra civile europea, nella quale i paesi arrivano non con l'intenzione, non è una guerra a geometria variabile, non arrivano con l'intenzione di sconfiggere il nemico. Arrivano con l'intenzione di distruggere il nemico. Ecco, e quindi per tornare un attimo al punto dove abbiamo cominciato l'inciso, i tanti paesi che formano l'Europa e che hanno formato l'humus per questa grande civiltà hanno camminato insieme e hanno collaborato insieme a realizzare passi avanti, enormi progressi nella cultura, nella scienza, nell'economia, nella libertà politica e, non secondario, nella libertà religiosa. E in particolare la scienza e la cultura hanno fatto nascere e maturare l'idea del progresso, la possibilità di costruire un futuro migliore, hanno alimentato una cosa tipicamente illuminista prima ed europea allo stesso tempo, la fiducia nell'avvenire. D'altra parte, per Guizot, la società religiosa ha sempre proceduto innanzi alla società politica. E infatti, con la riforma protestante luterana, che sono comparsi in Europa gli elementi di cambiamento che hanno portato in seguito alla fine degli stati assoluti. Guizot, che fra l'altro era calvinista, dice che in sostanza, con la riforma, si sono gettate le basi per la costruzione dell'Europa moderna. E in questo egli è pienamente allineato con tutti quegli orientamenti, prevalenti allora nel movimento romantico, che pongono fine agli atteggiamenti di polemica nei confronti del ruolo della religione nella vita dei popoli e nella vita del continente. Nell'approfondire ancora di più l'analisi del carattere di varietà della civiltà europea, lo storico francese si spinge fino ad esaminare in maniera specifica le caratteristiche peculiari delle civiltà delle varie nazioni. Si intrattiene a fare dei confronti, dei raffronti, delle valutazioni, quasi per misurare quale nazione abbia rappresentato meglio in passato e rappresenti attualmente la civiltà europea nel suo complesso. Ecco, con questo tipo di affermazioni, con questo tipo di idee, di riflessioni, egli arriva ad affermare che la civiltà inglese ha preso di mira e si è concentrata soprattutto sullo sviluppo sociale, che il suo principio ispiratore, che però era anche il suo limite, è stata l'utilità, l'utilitarismo inglese, patria della filosofia empirista, del pragmatismo. Diversamente, per quello che riguarda la Germania, dice all'opposto, la civiltà tedesca ha espresso il meglio di sé nella speculazione intellettuale, opposta quindi all'attitudine inglese, che il genio italiano ha espresso le sue conquiste più avanzate nelle creazioni individuali, ma che però è un genio caratterizzato da una certa e presente fiacchezza morale, che una fiacchezza morale che gli impedisce di organizzare, piegare i fatti, orientarli in una precisa direzione e affermando una ben precisa volontà. Per questo parla di eccezionali creazioni dell'individuo a livello individuale. Mentre non si può non riconoscere, e questa è la conclusione, ormai diciamo ci aspettavamo di Guizot, che la Francia era ieri, così come l'epoca in cui parla il Guizot, il fattore che vivifica la società europea, è l'elemento, è il valore aggiunto che fa dell'Europa ciò che è. E certamente di volta in volta ammette Guizot, la Francia è stata superata da altre nazioni, ma ogni volta che è accaduto questo e che la Francia ha dovuto segnare il passo, sorpassata da altri, ha raccolto le forze e la volontà per effettuare un nuovo slancio che l'ha riportata di nuovo alla testa delle nazioni, al punto che ogni elemento di civiltà per diffondersi in Europa ha sempre avuto bisogno dell'elemento propagatore per eccellenza, ossia della Francia. E quindi le conclusioni del suo ragionamento le possiamo ben individuare. ossia le caratteristiche della civiltà della Francia la rendono la nazione prediletta, la nazione che ha in sé la missione di cui abbiamo parlato. È lei che ha il compito di marciare alla testa degli altri paesi verso il compimento di una civiltà europea. Ai francesi, come diciamo, come se fosse una replica, si contrappongono un po' gli italiani. Io direi si contrappongono ai francesi e per altri aspetti anche i tedeschi. Ho avuto modo di dirvi anche l'altro anno, fra la Francia e la Germania, io reputo che l'Italia possa aver avuto in più di un'occasione una posizione terza, di sintesi, che avrebbe potuto metterci nelle condizioni di esercitare davvero un magistero in campo politico, così come in campo culturale e artistico. In questo senso, cioè nella contrapposizione alla Francia, prendiamo come personaggio simbolo Giuseppe Mazzini. Le sue affermazioni dimostrano una, in qualche modo, diciamo, una omogeneità rispetto agli orientamenti che sono prevalsi, che abbiamo visto prevalere sia nei tedeschi che nei francesi. Mazzini, come sappiamo, si farà portatore presto di un messaggio universale, di un messaggio molto, molto più ampio. E al primato francese egli non esiterà nel 1834 a contrapporre il valore dell'esperienza italiana, il valore dell'iniziativa italiana, perché secondo Mazzini è stato assegnato a noi, all'Italia, il compito di costruire una nuova era dell'umanità. L'Italia è la terra destinata da Dio per quella grande missione di dare una unità morale e grandezza morale all'Europa e a tutta l'umanità, mercé l'Europa. Così, rispetto alla caratteristica dei geni delle altre nazioni, rispetto al genio tedesco, al genio francese, al genio inglese, nei quali egli individua limiti ben precisi, così come Guizot aveva individuato dei limiti ben precisi nei francesi, negli inglesi e noi stessi, Mazzini afferma che il genio che ha in custodia il destino dell'Italia ci a realizzare il passaggio dall'ideale al reale. Ora vedete, noi abbiamo Mazzini che parla di genio dell'Italia, Guizot e De Maistre che parlano del genio della Francia. È una sorta di gara in cui si riconosce l'importanza della unità culturale e della civiltà europea, ma ogni paese, e qui le influenze del nazionalismo che si va affermando come corrente dominante sono determinanti. All'interno di questo concerto ogni paese pensa di dover poter esercitare un ruolo da magistero, un ruolo egemone. Ed è strano poter osservare che in realtà nessuna voce in Europa si leva contro queste interpretazioni, contro queste letture, questa gara a quale delle nazioni dovesse avere un diritto superiore alle altre, diritto che poi i vari pensatori fanno risiede addirittura nella volontà divina, è Dio che assegna una missione al paese. In questo contesto si leva anche la voce del poeta tedesco Goethe, il quale non esita minimamente a criticare fortemente il Novalis, per quanto ne ammirasse la poesia, e lo critica perché nella storia europea aveva introdotto degli elementi di irrazionalità e aveva creato le premesse per la nascita di un odio reciproco fra i popoli, proprio per la sua esaltazione dello spirito nazionale. Goethe, è vero, riconobbe che in Europa si erano create delle condizioni di vita troppo complicate, delle condizioni di vita artificiose, legate in maniera eccessiva alla soddisfazione di interessi, materiali, di bisogni materiali, ma dal richiamo al valore della essenza dell'umanità nella sua purezza, all'esaltazione dello spirito nazionale tedesco come spirito destinato a dominare il mondo, il passo per Goethe era risultato e sembrato eccessivo, inammissibile, addirittura fonte di interpretazioni pericolose e delle deviazioni che avrebbero portato su terreni inimmaginabili. Goethe era stato un testimone della guerra di liberazione dei prussiani contro Napoleone e quindi aveva ben chiaro quale potesse essere il risultato di un odio che opponesse i popoli fra di loro, i popoli che inseguivano ognuno una propria esaltazione. Gli odi nazionali erano quello che, secondo Goethe, avrebbero trovato sempre di più spazio nelle menti e nei paesi più violenti e avrebbe sicuramente dato la stura a qualche evento di portata non soltanto nazionale ma anche più ampia. A parziale confutazione di quanto detto poco fa, una voce sembra che si levò in Europa per mettere il dito accusatore contro tesi che rischiavano di esacerbare gli animi e di produrre degli odi inconciliabili. Ed è una voce italiana, è Balbo, Cesare Balbo, il quale riteneva che l'idea di una supremazia o di un primato, il primato di un paese sugli altri, era nient'altro il frutto di una superbia priva di basi razionali, priva di qualsiasi fondamento. E questa idea del primato Balbo la contestò direttamente a Gioberti. Vincenzo Gioberti, ricordate, è colui che coniò questa frase, il primato degli italiani, e con tutto il programma politico e le idee che erano sottese a questo. Secondo Balbo era considerata molto pericolosa l'idea di Gioberti, perché contrariamente alle apparenze rappresentava l'elemento di dissolvimento della civiltà europea, dell'unità civile dell'Europa. E lo stesso Mazzini, nello stesso anno, replicava parlando del primato francese, fondando il movimento della Giovine Europa, il cui statuto del 34, intendeva dare una risposta indiretta, proseguire la proiezione internazionale della giovane Italia e dare conto del fatto che potessero esistere non soltanto delle organizzazioni internazionali, ma delle organizzazioni partorite essenzialmente dall'Italia in grado di richiamare sotto il suo ombrello anche altri paesi assoldati, o meglio arruolati, sotto le insegne del principio di libertà e di tolleranza, per realizzare il fine supremo che era il compimento dell'unità, così come conosciamo nell'accezione mazziniana. Giuseppe Mazzini, con la giovane Italia e la giovane Europa, pensa e sogna di operare non soltanto per l'Italia, ma anche per l'Europa, e precisa meglio la sua idea di missione nazionale riservata da Dio all'Italia, perché è vero che anche le altre nazioni hanno avuto una ben precisa missione, ma egli è convinto che questo non debba tradursi con il diritto di una di sopravanzare sulle altre, ma l'insieme delle missioni nazionali che sono state attribuite ad ogni paese finiranno per fornire e formare quel bene comune che va sotto il nome di Europa. Ora, siamo a metà dell'Ottocento circa, quando Mazzini pronuncia queste parole e i pensieri a cui abbiamo fatto riferimento vanno affermandosi, e c'è l'idea di nazione che sta conquistando ormai uno spazio quasi esclusivo, direi. E però sull'idea di nazione cominciano a convergere diversi tesi interpretative, diversi modi di vederla e di percepirla. C'è una corrente, ad esempio, interpretativa che traduce in termini sempre più riduttivi e rigidi il pensiero romantico circa il valore del sentimento di appartenenza ad un popolo, alla sua cultura, alle sue tradizioni. Ecco, è una corrente di pensiero che finisce per esaltare al massimo i legami etnici e quindi a sostenere, per esempio, sul piano delle iniziative politiche, l'assimilazione forzata delle minoranze. È da questa corrente di pensiero, già nell'Ottocento, che emergeranno le riflessioni e tutti gli accenti positivi attorno al principio, al concetto di razza di un popolo e a tutte le sue peculiari caratteristiche, e naturalmente, così connesso a questo, l'idea di una presunta superiorità della rispettiva razza su tutte le altre. E dall'altro lato esiste una corrente di pensiero a cui invece fa riferimento La cultura e l'azione politica liberale, c'è cioè una visione, diciamo, progressista del termine, del concetto di nazionalismo e di nazione, che la considera come un luogo di inclusione democratica, come il mezzo per sviluppare un diritto comune, un pensiero comune, dei fini comuni. Ecco, la intende la nazione come una comunità di cittadini che si riuniscono volontariamente per realizzare, per raggiungere all'interno la libertà e nei confronti dell'esterno l'indipendenza. Quindi i cardini del pensiero liberale, piuttosto che come strumento di esclusione e di degradazione degli stranieri a sudditi, si ricorre all'idea della inclusione e non della degradazione, ma della valorizzazione di tutti i sudditi per quello che riguarda l'interno e degli stranieri, a meno che non rappresentino un pericolo evidente per quanto riguarda l'esterno. Insomma, la componente più progressista del movimento risorgimentale considera, la nazionalità un valore e un ideale impensabile senza quello che Mazzini chiamava la celebrazione dell'umanità. E l'Ottocento finirà per registrare il continuo accentuarsi di queste divergenze interpretative, la continua divaricazione fra una interpretazione diciamo restrittiva, una po' che rende afasico il principio di nazionalità, chiusa in se stessa, che vede all'esterno soltanto dei nemici, e rispetto ad una progressista che parla di nazione, come dicevamo poco fa, come lo strumento per realizzare fini comuni, obiettivi e obiettivi comuni. Verso la metà dell'Ottocento, il panorama degli eventi, ricordate l'altro anno, è dominato da cosa? I moti nazionali inaugurano sostanzialmente quello che io definii il secolo lungo, no? E con i moti del 48. E il panorama è dunque caratterizzato dalle guerre e dai movimenti di indipendenza nazionale che coinvolgono un po' tutti i paesi d'Europa. E si tratta di moti i quali un processo in alcuni stati molto più breve, in altri molto più lunghi, porterà alla fine come risultato la realizzazione, la creazione degli stati nazionali. Un po' in ritardo, processi più difficili nella sua realizzazione sono quelli che vedono l'unificazione della Germania e l'unificazione dell'Italia. Tuttavia sono pochi coloro i quali leggono queste vicende secondo un'ottica di universalizzazione, cioè rendere universale ciò che è nazionale sotto la matrice comune dell'armonia, della fusione, della collaborazione fra i popoli. Gli interessi e il cuore, perché adesso la nazione comincia ad essere non soltanto un dato oggettivo, materiale, ma anche spirituale e morale, quindi qualcosa che appartiene alla mente e al cuore, bene, mente e cuore cominciano ad essere sempre più su un'altra sponda. L'idea di nazione è sempre più vissuta come un qualcosa che va ad appannare l'idea di armonizzazione dei progressisti, va ad appannare, a fare ombra alle idee di promozione degli interessi complessivi del continente, perché gli interessi complessivi da tutelare, da salvaguardare, da valorizzare sono quelli di una nazione. Sapendo bene che in quel contesto gli interessi di una nazione che non coincidono con quelli di un'altra possono affermarsi soltanto a spese dell'altra nazione o dell'altra coalizione di nazioni. Insomma, logiche prevalenti che determinano e guidano le azioni degli stati, ma anche le azioni dei popoli, in questa fase sono tutto fuorché orientati verso l'unità europea, verso un obiettivo comunitario di tipo europeo. In realtà sarà così per un periodo ben più lungo, sicuramente fino alla seconda guerra mondiale, anche se ci sono nel corso del tempo dei tentativi di costruire un equilibrio europeo stabile fra gli stati vecchi e quelli nuovi, seguendo dottrine tradizionali, quelle che noi abbiamo conosciuto, con le quali ci siamo confrontati, e spesso i risultati saranno anche importanti, potremo avere risultati duraturi. Perché nel frattempo si è aperta una sorta di valvola di sfogo per le ambizioni nazionali che vengono portate avanti con la politica coloniale, colonialismo a cui tutti partecipano. E si tratta di conquiste, quelle che vengono realizzate, che vengono perseguite con riferimento e sulla base di una progressiva estensione culturale e politica dei significati che vengono attribuiti all'idea di mandato, all'idea di missione e di primato nazionale. Quindi ci si riferisce alle nuove idee relative alla necessità, all'essenzialità, alla strategicità di interessi geopolitici ed economici nazionali che vanno tutelati in qualsiasi circostanza, che si riferiscono alla necessità di ampliare, in virtù di questo, le zone di influenza, allargare gli spazi nazionali e quegli spazi che sono sempre con maggior frequenza definiti come spazi vitali. Vedremo fra poco l'importanza di questo concetto. E con queste arrivare fino alle idee estreme della superiorità della civiltà europea, caratteristiche proprie della razza bianca, la superiorità è propria degli europei e dei bianchi rispetto agli altri paesi. E in questo senso troviamo emblematiche le giustificazioni che i popoli conquistatori adducono alle loro azioni violente di conquista e di assoggettamento di altri popoli e di altri paesi. Quelle degli inglesi, ad esempio, non sono diverse da quelle dei francesi. Quelle dei belgi non sono differenti da quelle dei tedeschi. Questo per dire che nell'atto della conquista e l'assoggettamento di altri popoli non c'è una grande differenza di comportamento da parte dei paesi che hanno un'impronta, un governo più liberale rispetto a quelli che lo hanno più autoritario. Questo per dire che alla fin fine minimo comune denominatore di tutti i paesi sta diventando la potenza nazionale che si persegue soltanto in un modo, e su quel modo convergono un po' tutti i paesi. E infatti sarà proprio questa la causa poi dell'esplosione, il fatto che ci sia stata una convergenza da parte di tutti gli stati sugli stessi principi che poi dovevano essere applicati praticamente: creazione di uno spazio vitale, allargare la propria sfera di interessi, garantire flussi commerciali crescenti al proprio paese. Fu questo che portò in rotta di collisione i paesi che portarono poi al grande conflitto del 14. Il Times del 1840 scriveva che le nazioni civili hanno tutto il diritto di fare dei popoli inerti e illetterati degli utili strumenti di produzione, di sottometterli se necessario con la mitraglia. E riporto proprio dal giornale: noi abbiamo le navi, noi abbiamo gli uomini, noi abbiamo anche i soldi. Ecco, questo legittimava quella politica di potenza che viene portata avanti dalla Gran Bretagna, che con il passare del tempo, come dire, perfeziona sempre di più l'idea di una superiorità della razza britannica, non soltanto su quella dei popoli considerati inferiori, ma anche superiorità sulla platea europea, perché è la razza britannica che è affidata la missione civilizzatrice del mondo. Con questa essa può giustificare le proprie conquiste, ed è naturale che è un'azione sistemica quella che si mette in moto, non è soltanto la politica ad esserne occupata ed impegnata, ma la società nel suo insieme, la produzione del sapere, la cultura nell'insieme. I libri di Rudyard Kipling sono in questo senso utilissimi e importanti per stare lì a veicolare in altre forme più popolari l'idea della superiorità dell'uomo bianco che deve imbarcarsi nella fatica, portare con sé il grave fardello della civilizzazione degli altri paesi. C'è un personaggio che è importante mettere in rilievo in questo contesto, sempre un inglese. Si tratta di John Ruskin, un socialista che è idolo della gioventù progressista inglese. Lui, che è socialista, e lo sottolineo, nella sua prolusione all'inaugurazione di un anno accademico, affermava pubblicamente, e leggo testualmente: noi siamo ancora una razza incorrotta, una razza che ha in sé il miglior sangue del Nord. Noi abbiamo ancora la fermezza di governare. Questo è ciò che l'Inghilterra deve fare, o perire. Essa deve fondare colonie il più presto e il più lontano possibile, costituite dai suoi uomini più energici e valorosi, impadronendosi di ogni tratto di terra fruttifera incolta su cui fissare i piedi. Ecco, vedete, questa è la voce di un socialista, un idolo della gioventù progressista, a conferma di quanto dicevo poco fa, e questa idea di nazione sta impossessandosi un po' di tutti all'interno di ogni nazione, mettendo le nazioni in competizione fra loro. A Ruskin fa eco il poco fa citato Rudyard Kipling, che sono questi gli anni in cui celebrano i suoi scritti, che hanno un grande successo di pubblico, sono dei veri bestseller, il vincolo, la superiorità della razza britannica, il valore della sua missione civilizzatrice e conquistatrice, che è condotta con le armi in nome del re.